Solitamente alla domenica, quando leggiamo un brano di Vangelo, si discute, si riflette. Il Vangelo appunto fa pensare e fa discutere, no? E però non bisognerebbe mai dimenticare che il Vangelo è anzitutto un racconto. Certo, è importante che noi discutiamo della fede, discutiamo se Gesù era Dio, cosa vuol dire per la nostra vita, ma questi ragionamenti devono continuamente riferirsi al racconto. E quindi diventa importante anche per noi, e questo dovrebbe essere il compito della preghiera. Cioè, se noi quando preghiamo, invece di inventare tutte le cose che ci saltano in mente, pregassimo con i Vangeli, impareremmo un po' alla volta a conoscere Gesù da dentro, cioè percorrere i Vangeli e cercare di capire cosa c'era nella coscienza di Gesù. Cioè, questo è un lavoro fondamentale della fede. Allora, provate questa mattina a lasciarmi tentare di raccontare un po' cos'è successo quel giorno lì, quel sabato lì al suo paese. Quindi adotto stamattina non lo stile della riflessione, ma lo stile del racconto. Allora, noi troviamo Gesù che ormai ha preso la sua strada. Gli si è aperto il Vangelo. Sapete cos'è il Vangelo per Gesù? C'è questo sguardo sul mondo, per cui il mondo è inondato dalla tenerezza di Dio. Questo è il Vangelo. Ormai Gesù sta roba qui l'ha capita, capito? Tutta la sua vita è in questa visione. Questo è il senso della voce del Padre che ha ascoltato nel battesimo. E questa prospettiva della tenerezza di Dio per gli uomini, no, comporta che lui faccia delle scelte molto diverse da quello che il diavolo gli suggerisce. E vi ricordate cosa gli suggerisce il diavolo? Una religione. Gli suggerisce una religione il diavolo. Ma quale religione? Dell'apparire, del potere e dei soldi, dell'avere, no? Allora Gesù ha ascoltato la parola del Padre e ha rifiutato queste maschere del tentatore e ritorna in Galilea, nella sua Galilea, no? Posto bellissimo. Torna in Galilea con il cuore pieno di giubilo e di pace, perché adesso guarda, era venuto via un po' prima, no? Ma adesso Gesù è trasfigurato, hai capito? Guarda i gigli del campo, guarda il sole, guarda la natura, il lago, no? Come racconto, i cieli narrano, no? La gloria di Dio, parla di Dio il mondo e soprattutto guarda con tenerezza le persone e gira tra la gente, incontra la gente, mangia con loro, parla con loro e si rende sempre più conto della fatica che la gente fa a vivere. Venite a me voi tutti che siete affaticati e schiacciati. Cioè, con lo sguardo di Dio, Gesù sente negli uomini soprattutto la fatica, la fragilità, capito? Il peso. Ci sono dei giornalieri, dei precari, che ogni giorno cercano qualcosa da fare per guadagnare qualcosa che permetta alla famiglia di mangiare. Ci sono dei poveri contadini che hanno un pezzetto di terra e temono per il prossimo raccolto. Ci sono alcuni che si sono indebitati, sono pieni di debiti. Ci sono molti che hanno problemi di malati in casa o hanno paura per la loro salute. E senti in giro, come si dice, questa mancanza di speranza, no? Questa inquietudine, le voci abbassate di gente piena di insicurezze e di fragilità, per non dire poi degli stupidi litigi che scoppiano per niente, sente grida, litigi dettati da paure e prepotenze. Cos'è il male che schiaccia l'uomo. Questo si chiede Gesù. Quali sono le forze che dominano sulla vita di tanta gente? Riuscirà questa gente a aprirsi al Vangelo, no? Riuscirà appunto a aprirsi al regno del Padre suo, alla sua presenza tenera, liberatrice, a trovar fede nella propria vita e pace? Questo era un po', credo, quello che Gesù sentiva. E era andato, vi ricordate, arrivato in Galilea, si era diretto a Cafarnao, non al suo paese, non a casa sua, perché rischi tanto di ripiombare nell'abitudine, nello scontato, nella chiusura, su Galilea delle genti, dove lì gira un sacco di gente. In qualche maniera Gesù sente la necessità di dire una cosa nuova al mondo, alle persone, perché il papà, la mamma, gli zii, i nonni, i figli, il paese, alla fine ti chiudono. Bisogna aprire il cuore appunto all'avventura umana, a Cafarnao. E lì aveva fatto le sue prime esperienze di comunicare sta roba che aveva dentro. E cos'era successo a Cafarnao? Che aveva constatato che al momento, subito, era scattata una scintilla di speranza, di fede, si era accesa, soprattutto nei poveretti, soprattutto nei malati, alcuni dei quali avevano anche in modo miracoloso ripreso con entusiasmo la vita. Quindi c'era attorno a lui questo buligare, questa idea appunto che in lui c'era un potere di aiutarti, no? E però la sua predicazione non l'ascoltavano. Il Vangelo, appunto, come si dice, non aveva lo stesso successo dei miracoli, chiamiamoli così. La gente restava chiusa alla fine nel suo cuore. Certo, si era a tratti anche lasciata entusiasmare, ma quell'entusiasmo lì, Gesù capiva, aveva poco a che fare col Vangelo del Padre suo e con la conversione richiesta di cambiare lo sguardo sul mondo, sugli uomini, sulla vita. Cioè, come se la gente cercasse nella religione qualcosa che gli è utile, ma quando gli si chiede di diventare buoni, come buono il Padre nostro che sta nei cieli, non ci sentono. Perché questa resistenza a capire il Vangelo, a accettarlo soprattutto? Cosa doveva fare Gesù? Certo, capiva anche lui, bisogna lasciar tempo alla gente, no? Anche se aveva dei dubbi, si può campare anche 1000 anni e tenere il cuore chiuso, se non tornate come bambini, appunto, no? Se non si rinasce di nuovo, ricordate questa maniera di pensare di Gesù, per diventare uomini bisogna rinascere. Quindi alla gente, probabilmente anche alla gente molto religiosa, bisognava aver pazienza, lasciar tempo, o forse doveva cominciare con qualcuno. Doveva cominciare con qualcuno, formare una piccola comunità in modo che anche gli altri e l'Israele nel suo insieme potesse vedere in che cosa consisteva la via del Vangelo, no? Lasciarsi convertire da sta roba qui. E di fatto, guardate cos'è successo. Nel suo muoversi attorno al lago aveva incontrato alcuni giovani che erano rimasti toccati da questo nuovo sguardo sul mondo. Il regno di Dio è qui, venite, seguitemi. Il loro cuore aveva vibrato veramente e avevano deciso di seguirlo. Dopo sappiamo che non capivano, che hanno tradito, e però appunto questo gruppo di giovani lo ha seguito, capite? E questo gli aveva dato il coraggio di tornare al suo paese tra i suoi. Tornare al suo paese e comunicare la sua grande scoperta, il giubilo, la meraviglia, che avevano trasfigurato il suo cuore e il suo sguardo sulla vita e sul mondo. E arriva a Nazaret. Il Vangelo che abbiamo letto arriva qui. Guardiamo cosa succede. Arriva al suo paese di sabato. Ovviamente, mica è andato al paese per fare i fuochi, è andato al suo paese, appunto, per annunciare il Vangelo davanti alla sinagoga, all'assemblea, con la parola di Dio che si apre. Quindi va alla sinagoga, giorno di sabato, è emozionato anche lui, evidentemente, cosa succederà? E sente subito, sai, la fama l'aveva preceduto di ciò che aveva fatto e detto a Cafarno, attorno al lago, quindi sente questa curiosità, questa tensione della sua presenza. Fuori dalla sinagoga, dentro, parlottano di lui a voce bassa. Dopo le preghiere e la lettura della Torah, dei cinque rotoli della Torah, si leggeva il profeta, no? E il capo della sinagoga presenta il rotolo del profeta Isaia a Gesù, che prende la parola. Pensate, se succedesse, che c'è qui Gesù che apre il rotolo, prende la parola, e Gesù, sappiamo, i Vangeli appunto lo testimoniano, sceglie le parole di Isaia. Sono parole che lui sta macinando da mesi, mesi, mesi. Cioè, in qualche maniera racchiudono quello che ha scoperto. E le parole, ricordate quali sono? Lo Spirito del Signore è sopra di me. Si sentiva abitato dallo Spirito di Dio. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato, sentite come esprime la sua missione, il Vangelo che deve annunciare, mi ha mandato a portare ai poveri il Vangelo, il lieto messaggio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare, insomma, un anno di grazia del Signore. Chiude il rotolo e si siede. Tutti gli occhi sono su di lui e lui capisce che il suo ritorno è il ritorno di una persona totalmente diversa. Sente il suo ritorno totalmente cambiato tra i suoi che credevano di conoscerlo e sente che la sua gente, i suoi familiari, la gente del suo paese è lontano. Credeva di conoscerlo, ma sono lì prigionieri del loro mondo, dei loro problemi, del loro mondo sordo e sicuro, familiare, conosciuto appunto. Invece loro sono lì che lo guardano ammirati, hai capito? È venuto Gesù di cui tutti parlano, eh? Gesù è diventato uno grande, importante, chissà che faccia diventare importante anche Nazaret. E allora Gesù dice, qui bisogna, non posso non parlare, non attaccate il vostro cuore ai miracoli compiuti a Cafarnao o dai profeti, ma accogliete la parola che viene da Dio e convertite i vostri cuori alla tenerezza, perché sapete, quando ai tempi di Elia una lunga siccità, una terribile carestia avevano oppresso il paese, il profeta non ha fatto i miracoli per sua madre, per suo padre, per i suoi parenti, per il suo paese, per noi, ma solo per una vedova che per di più era straniera, originaria di Zarepta, vicino al mare, cioè dove aveva colto un cuore pronto ad accogliere il Vangelo. E lo stesso Eliseo non ha guarito tutti i lebbrosi di Israele, perché sono di Israele. Non ne ha guariti nessuno, ma solo uno straniero, Naaman il Siro. Beh, ovvio, come hanno reagito i suoi compaesani, i suoi amici che lo conoscevano. Ti ho visto sotto il fico, Natanael. Tu sei figlio di Giuseppe, cosa vieni a dire? Dai, sappiamo chi sei, lascia perdere, bassa le arie. Mettiti dentro il gruppo che sa com'è la vita. Un silenzio impietrito cala sull'assemblea. A Gesù batte il cuore perché io credo anche a lui dispiaceva che sua madre non capisse, che suo padre non capisse, che i suoi fratelli non capissero, che i suoi compaesani fossero così duri, no? E però non poteva, non può tacere. E continua, lo so, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. L'incantesimo è finito. L'assemblea si agita, la gente borbotta, sussurra nervosamente. Gesù chiude gli occhi e gli passa davanti, lucida questa scena, perché i Vangeli prefigurano già il giudizio su Gesù, la passione, la crocifissione, no? Gli passa davanti quest'idea, vede che tutti si alzano, lo maledicono, gli sputano addosso, lo spingono fuori dal paese per gettarlo giù da un precipizio. Sente con un brivido in quella piccola sinagoga la forza del rifiuto degli uomini. Il peccato, appunto, questa è la potenza che schiaccia gli uomini. La volontà di uccidere, la mancanza di fede, appunto. Il materialismo del volere, non so come dirlo, no? L'incapacità di ascoltare Dio. E senza una parola si alza, gira lo sguardo sulla sua gente, passa deciso in mezzo a loro e se ne va, senza che nessuno osi alzarsi. Lascia il paese, il suo paese, senza passare a casa sua, da sua madre. In questo momento non saprebbe dirle niente per evitarle o addolcirle le sofferenze. I suoi parenti, del resto, lo sentono sempre più estraneo. È matto. Solo una volta uscito dal paese si rende conto di essere seguito. Sono due malati che cercano a fatica di raggiungerlo. Uno ha un braccio paralizzato e cammina zoppo, l'altro ha una piaga aperta. Hanno le lacrime agli occhi, si avvicinano e si inginocchiano davanti a lui. E lui tocca la loro testa e sente il loro corpo tremare, e nel suo cuore presenta al Padre il loro desiderio di essere guariti. E ancora una volta una forza emana da lui, e simultaneamente i malati sentono un'onda di calore salire nel loro corpo torturato, si alzano quasi saltando, pieni di gioia, ringraziano e se ne ritornano a casa. Sulla strada di ritorno verso Cafarnao, Gesù evita la vicina capitale della provincia, Sepphoris. Sapete che vicino a Nazareth c'era una città grande. I Vangeli non ne parlano mai. Gesù è mai andato al supermercato, probabilmente. Non è mai andato in città, questa città che aveva fatto costruire Erode come sua residenza, Gesù la evita. Non è lì che capiranno il Vangelo. Camminando è ancora sconvolto da ciò che è successo al suo paese. Ormai ha capito, egli sarà per i suoi un proscritto. E non solo per i suoi, egli sente questa volontà oscura dietro le forze e le potenze che tengono prigionieri i poveri, i malati, gli angosciati. Cioè tra gli uomini non si libera la tenerezza verso i malati, i poveri, gli angosciati. Questo è il blocco diabolico, appunto, la liberazione dai diavoli. Con tutto se stesso senti il dramma del regno di Dio. Venne tra i suoi non l'hanno accolto, no? Dio venendo nel mondo lo sa che avrà una cattiva sorte, no? E si chiede il miracolo del Vangelo, di questi occhi trasfigurati sulle persone, sul mondo, sarà accolto. Come alcuni malati fanno, come alcuni di questi giovani discepoli stanno cercando di fare, verrà accolto il Vangelo o l'oscura potenza della folla, dell'opinione, della vita stabilita appunto, terrà gli uomini prigionieri chiusi nella loro grettezza, come è successo al suo paese. Il popolo si lascerà guarire o non comprenderà come i suoi parenti, i suoi compaesani, che credevano di conoscerlo da sempre. Come fanno tanti devoti che sanno chi è Dio? Loro lo sanno. E intanto passano accanto agli uomini senza vederli. Nel dramma di Gesù, nel quale si intravede la fine, no? La sua morte violenta, si intravede il carattere drammatico della splendida storia d'amore tra Dio e gli uomini, storia in cui si rivela, come noi abbiamo detto, confesso a Dio, come abbiamo già celebrato, storia in cui si rivela la forza del rifiuto, della cecità, del peccato dell'uomo e la forza ancora più forte della tenerezza di Dio.